Allora, continuiamo la nostra riflessione insieme a Don Marco Gallo, che ringraziamo di essere venuto a trovarci, è un amico a cui spesso chiediamo di darci una mano nella riflessione. Lui è teologo e docente all'Istituto di Scienze Religiose e allo STI di Fossano, cioè quello interdiocesano.
Vicini di casa.
Siamo vicini di casa di un po' tutte le diocesi da cui proveniamo, a parte i lontani, che ovviamente però quelli della provincia di Cuneo, insomma, condividiamo lo stesso STI. Mettiamola così.
Esatto.
Allora, qui abbiamo chiesto a Don Marco, abbiamo chiesto di darci una mano a fare una lettura di questa situazione da un punto di vista più squisitamente teologico, profetico, ecclesiale. E quindi niente, gli abbiamo spiegato un po' in molta sintesi cosa è venuto fuori finora e adesso siamo ansiosi di sentire le tue riflessioni su questo.
Grazie.
Tema.
Bene, buongiorno e bentrovati a tutti. Diversi visi sono noti, anche cari, altri bene, ci si vede per la prima volta e spero che sia una buona occasione. Per ciò che mi riguarda, ho sentito il racconto dei vostri precedenti passi e ne facciamo solo uno breve perché tengo famiglia, pure voi, però non mi sono organizzato per lasciarla in questi giorni e quindi vi lascerò dopo i vespri, però come già in altre occasioni, e questo non è retorica, poi partiamo subito sul punto, lascerei delle suggestioni nei primi 45 minuti e poi dopo la pausa credo che sia vero lavoro anche ciò che riusciremo a ricostruire insieme, per cui prendetele come tali, suggestioni per una rielaborazione comune successiva. Parto da una premessa, tra l'altro non è che qualcuno di voi ha in mano il testo della conferenza che ho messo tra le fotocopie, che non trovo più, comunque penso di ricordarmelo, ho lasciato le 7 pagine, no ma io ce l'ho quella, voi avete tutti un foglio a due fronte retro, allora sarà rimasto nella stampa. Me lo ricordo, poco male. No, c'era quello uno schema. Esatto, quello è uno schema. Però avevo scritto tutto quanto. Farò un esercizio di memoria, non è grande. Allora, dunque, vorrei iniziare con una citazione che ricostruisco e non leggo per le motivazioni che ora avete scoperto. Del fondatore del movimento Cassidim, che si chiama Baal Shev Tov, che in ebraico vuol dire padre del buon umore. Spero che tutti sappiate, no, non so se tutti avete avuto la fortuna di incontrare le novelle, i racconti Cassidim, vedo che qualcuno annuisce con empatia, per cui lo sapete. Ecco, il fondatore dice così all'inizio della sua raccolta, o meglio, questo testo è stato messo all'inizio della sua raccolta, siamo nel 1700, a metà del XVIII secolo in Polonia. Ogni individuo viene al mondo con un numero stabilito di parole, poi muore. Poi dice bene nel racconto, la citazione era più bella, che il numero di parole è fissato in modo molto differente per ciascuno di noi. Questo però dovrebbe farci pensare se la parola che stiamo per dire vale la pena di lasciare, di dirla per poi morire. Ogni tanto lo potrei dire anche alla mia mamma che parla molto. O vale la pena anche per noi preti che non manchiamo di parole. Questa è un'introduzione simpatica ma che mi permette allora di iniziare la vera introduzione, cioè vorrei chiarire insieme a voi tre parole, tre concetti o meglio con i quali poi entriamo nel nostro tema. Il primo concetto su cui ho inteso avete già lavorato è quello che in francese si chiama surmodernité, e quello in italiano non è tradotto così, ma post, tutto ciò che noi chiamiamo post, il post industriale, il post economico, il post moderno, il post, no? C'è una bella citazione di Auger, Marc Auger è un sociologo, anche questo abbastanza noto, francese, in un libro che CL ha tradotto e vende a prezzo d'oro, perché sono pochissime pagine e costa moltissimo, però molto bello, che si chiama Per un'antropologia della mobilità, in cui definisce che cosa vuol dire, è la miglior definizione che ho trovato, post, sur modernité. Cosa vuol dire? Non vuol dire dopo e non vuol dire neanche oltre, ma è, per i concetti che sociologici, ciò che esprime il fatto che la sovrabbondanza di cause, cioè come si sta diventando complesso il modo di vivere, complica l'analisi degli effetti, ovvero è ciò che usiamo come categoria per dire che non siamo passati a un'altra cosa rispetto al moderno, ma gli effetti cominciano a essere quasi ingovernabili. La surmodernité è una modernità con effetti imprevedibili. Questo l'avete già visto, per cui posso rapidamente dedicarmi con più attenzione alla seconda parola, è invece un po' più complessa. So che avete letto anche dei testi di Zygmunt Bauman, io lo cito velocemente e poi passo a problematizzare questa parola. L'ho fatto perché credo che, intuendo chi siete come letture, probabilmente è un linguaggio che avete già approfondito, che cosa vuol dire una società liquida, no? Società liquida, leggo la citazione e poi non lo userò più, lo userò sotto un'altra parola oggi. Questa citazione è dal libro La società individualizzata, come cambia la nostra esperienza, di Bauman, e del 2002. Oggi la precarietà è dappertutto, è il titolo di un testo di Bourdieu nel 97. Il titolo dice tutto. La precarietà, l'instabilità, la vulnerabilità è una caratteristica diffusa, oltre che dolorosa, delle condizioni di vita contemporanee. Oggigiorno la precarietà non è una scelta, ma un destino. Aver fede significa confidare nel significato della vita e attendersi che quello che si fa o si evita di fare abbia importanza nel tempo, cioè il contrario della precarietà. A causa dell'evidente transitorietà e vulnerabilità di tutto, o quasi tutto, quello che conta nella vita terrena, i nostri sono tempi poco propizi alla fiducia e più in generale ai progetti, agli sforzi di ampio respiro. Cioè, dice Bauman, la liquidità ha un effetto sulla fede, perché in prima apparenza potremmo dire, beh, se la vita si è fatta tutto sommato anche mobile, può darsi che per la fede ci siano delle ottime chance. Invece, secondo Bauman, questa è l'attacco più virale, più forte alla possibilità di credere. Cioè, la liquidità sarebbe proprio il contrario della fede, no? Però possiamo chiederci, e così entriamo, lasciamo Bauman per incontrare un altro sociologo, se davvero il nostro è un tempo liquido o mobile davvero. Sottopongo ai vostri pensieri un paradosso. Oggi non è difficile fare da casa praticamente tutto, anche le operazioni chirurgiche sono già fatte dal chirurgo da casa, può essere fatto. Qualcuno predispone e un chirurgo lontano miglia può operare qualcun altro. L'acquisto, la lettura, il contatto, il parlare, anche il vedere l'espressione di una persona amata. Mi è già capitato in questi... Io sono diventato un prete da matrimoni, poi dicono che è una stagione che passa, no? Ne faccio parecchi. Poi diventa i funerali, non lo so. Ascoltando le coppie con i quali tenti di fare un cammino anche di conoscenza per celebrare in modo adeguato, diverse coppie cominciano a nascere non proprio dall'aver fatto la stessa scuola o aver giocato e praticato lo stesso sport, ma sul virtuale. E questo non è affatto una dimensione rara, non solo nascere ma anche coltivarsi. E mi è capitato con una buona percentuale, no? Cioè, si può fare molto a distanza, quindi questo ci dovrebbe permettere di non muoverci più di tanto. Non siamo più obbligati ad andare all'ospedale, sì, siamo obbligati, ma meno di una volta, a spostarci per un lavoro in Scozia. E invece è la stagione, e questo è il paradosso, in cui la mobilità aumenta. Perché aumenta? Aumenta perché il tema della mobilità non è solo un obbligo, è anche un desiderio. Dire sono stato là è certamente qualcosa che riempie di ammirazione. Vorrei vedere gli Stati Uniti, no? Posso farlo. Quindi non abbiamo più bisogno di spostarci, ma desideriamo molto farlo. Questo è realmente un paradosso, no? È accompagnato da un'esperienza della frontiera, spero di non essere pesante, ma che è molto interessante. Certo, ci mette in crisi, no? Ma che cosa sta diventando la frontiera in questi tempi?
Avevo più citazioni, ma spero di ricordarmene.
La frontiera, dice Auger, è un'esperienza bucata. Cioè, passare le frontiere è una cosa apprezzabile, ma anche esecrabile. Pensate a chi la passa finendo sott'acqua, no? C'è la duplicità di queste cose, ma non solo così, maschio e femmina. Poi dirò qualcosa su questo. Maschio e femmina. Andiamo avanti. Giovane e vecchio. Questo testo, se lo leggete, vi prenderete la pancia in mano di pagina in pagina, perché è la storia del suo gatto. E partendo dal suo gatto, che ha vissuto con lui 18 anni, dice: i gatti sono gli animali che hanno tempo ma non hanno età, perché tu te ne devi accorgere che stai invecchiando. Mattia è più esperto di me, no? E dice: il gatto non è un cavallo che dopo lo devi proprio macellare, no? Perché ti fa pena quello che succede. Il gatto è il nostro animale di oggi, perché anche noi, questa frontiera, siamo persone con tempo senza età. Non è affatto, non c'è la frontiera, non c'è verso il basso. Confrontate l'estetica delle ragazzine di 9 anni con quella che era 20 anni fa e lì ti accorgi di essere invecchiato, dicendo miseria. E anche che meno male non sono padre. Questa è una battuta, ovviamente. E no, verso il basso la frontiera si muove e verso l'alto, bene o male. Andiamo avanti. Gli stati tra loro. Forse c'è stata l'illusione per un certo tempo, fissati i confini del dopoguerra, con poche eccezioni, che questo tipo di situazione potesse durare. Oggi ci accorgiamo che questa dimensione era stata così letta ottimisticamente in modo un po' affrettato. Si trasforma, si muove anche la città. Auger ha un altro testo sulle città, analizza Parigi, molto interessante. Non dice che le città di oggi non hanno le mura, no? Sono cadute tutte, però hanno dei filamenti, spesso sulle linee di trasporto, il metro, le autostrade, perché chi abita a Roma, abitare a Santa Marinella, hai anche il mare vicino, costa un terzo che in città, in 50 minuti sei al centro, non è poi così difficile rispetto a chi abita a San Giovanni. No? Perché questo succede nelle città, no? Filamenti. Nello stesso tempo la città è un'esperienza interessante rispetto a Saluzzo o a Fossano, cominciamo, ma molto diversa. Nella città hai il mondo. A Berlino è molto difficile mangiare tedesco, molto difficile. Puoi però con 10 euro mangiare in 6 sere con 6 culture e gusti differenti in modo molto economico. E il mondo è perfettamente a tua disposizione, però nello stesso tempo il mondo è la città, cioè la popolazione si sta urbanizzando. Cioè questo tipo di rapporto, lo dico all'inizio la parola città perché sarà anche la parola con cui concluderemo tra 36 minuti, speriamo. Questo tipo di liquidità è realmente pervasiva di tutte le esperienze? Bisogna fare attenzione, perché il nostro tempo, questa è la conclusione della seconda parola, è un tempo di mobilità, ma è un tempo in cui la mobilità vale per lo spazio, in città è così, nella mia vita ho fatto, ma non vale per il tempo. Noi non siamo un tempo empatico con la cultura del passato, è vecchio, un prodotto nuovo, molto più interessante di un prodotto tradizionale. Non siamo empatici col vecchio normalmente e neanche verso il futuro. L'enciclica del Papa dice fondamentalmente, quella sull'ecologia, un solo concetto. Siamo persone prive di speranza perché non pensiamo a chi verrà dopo di noi per ciò che lasciamo. Questo è il concetto principale. È il criterio della giustizia, ma non verso i fratelli sincronici, cioè che stanno con noi adesso, ma verso quelli che saranno anche dopo, no? Questa mobilità, questa fluidità, dice Auger, è abbastanza facile nello spazio, traumatica eccetera, ma non è così declinata nel tempo, non è una liquidità anche nel tempo. Terzo e ultima parola su cui dobbiamo impratichirci un attimino e poi partiamo a pedalare è la parola profezia oppure apocalittica. Perché questo? Lo spunto che mi era stato offerto parlava di un'apocalisse liquida, umile per tempi liquidi, debole per tempi liquidi, no? Ci ho lavorato un po' e poi, lavorando su questo confronto tra profezia e apocalittica, vorrei offrire appunto quest'altra differenza per poi partire. Voi sapete che il genere apocalittico è un genere che non è solo nella Bibbia, non è solo nel Nuovo Testamento, dove c'è un libro che si chiama proprio così, la Rivelazione di San Giovanni, ma c'è anche nei profeti e anche in altre letterature fuori da quelle bibliche, no? È stato però un successo limitato nel tempo. Oggi, se qualcuno volesse scrivere una letteratura apocalittica, non sarebbe facilmente compreso, no? Che cos'è l'apocalittica? L'apocalittica è un rapporto che l'uomo antico sapeva mantenere con il tempo in crisi. Cioè, per l'apocalittica è molto preziosa. C'è un teologo tedesco, si chiama Kesman, che dice che la teologia, cioè la coerenza della fede, è nata grazie all'Apocalisse di San Giovanni, no? Perché nell'Apocalittica sconvolgimenti, simboli strani da leggere, però Dio ha un piano e le cose tornano anche se qualcosa deve morire, dolorosamente morirà, e poi ci sarà il significato. Cioè nell'Apocalittica il significato non sta nel tempo di oggi, matura qualche segno, ma poi verrà un tempo del Messia, verrà un tempo del Regno, verrà. Ecco, a me pare che sarebbe interessante, se vogliamo fare una piccola riflessione teologica, non abbracciarci all'apocalittica, per la quale non vedo tanto talento oggi, ma piuttosto alla profezia. Molto diverso il profeta dal lettore apocalittico. Chi è il profeta in Israele? Il profeta è colui che cerca la parola di Dio non in un tempo successivo, ma forse stando muto, forse morendo in esilio, o forse testimoniandolo con una certa forza nel tempo di oggi, nel tempo in cui gli è dato di vivere. Il profeta è un corpo nel quale risuona la parola che ha ascoltato. Allora, vorrei tentare, e chissà se è umile, proprio di insieme intercettare qualche cosa di significativo rispetto a questa mobilità, difficoltà negli effetti del nostro tempo, però nelle nostre biografie, non dicendo il senso è unico, no, il senso o appare nelle nostre biografie o credo, io non lo leggo più di tanto. Di tutto questo potete chiedere ovviamente conto nel dibattito. Concludo dicendo che mi piace la parola profezia per iniziare il nostro percorso, perché secondo la Lumen Gentium, documento sulla Chiesa del Concilio, la profezia è proprio quell'esperienza che non è riservata ai profeti, ma è legata al sacramento del battesimo. La profezia è quel dono dato all'utilità di tutti, per cui il Lumen Gentium 12 è dato proprio come aspetto che nessuno tiene in mano e può dire di se stesso. Per cui mi pare più interessante. Quindi partiamo. Prima cartolina. Doxa e dogma. Qual è lo spazio per un'opinione pubblica nella Chiesa? So che in questi giorni è già stato introdotto questo interessantissimo romanzo, Il Regno, e non ne parlo più, solamente una bella citazione per introdurci. Dice questo insopportabile romanziere, pieno di sé,
anche questo, sì.
Cioè, nessuno che l'ha letto può dire diverso. Allora, siamo orgogliosi di questa follia, dice lui rispetto alla sua conversione prima, perché non ci somiglia, perché facendo la nostra sorprendiamo noi stessi e rinunciamo a noi stessi, perché nessuno attorno a noi la condivide. Siamo credenti in un contesto lavorativo di gente pensante, certamente questo ti rende anche particolare, dice Carrère. La mia è una fede non priva di enfasi, di esibizionismo stilistico. Cioè, parlare della risurrezione è anche qualcosa che, insomma, non è lontano dal mettersi in mostra. Ecco, allora, A ottobre ci stiamo preparando, si gioca un evento probabilmente molto significativo per la Chiesa Cattolica. Questo sinodo, anticipato da un sinodo straordinario, ora ha la sua seconda parte, che era prevista, quella ordinaria, sulle sfide dell'evangelizzazione, la famiglia oggi, no? Questo è il titolo. Non so se avete sentito il dibattito. Quello che c'è di impressionante nel dibattito tra i due eventi, c'è che è molto difficile sottrarsi ai due schieramenti. Ci sono i pastoralisti, coloro che dicono, bisognerà pur dare un cammino reale a chi non può fare la comunione. Scusate se semplifico, è ben più complesso, no? A chi non può fare la comunione, oppure quali pratiche pastorali reali ci possono essere, vero? Dall'altra parte i dogmatici, che dicono, come si traduce il valore di una parola che invece ha un suo significato, la fedeltà, con quale spessore, problema reale. Cosa succede? Non entro nel merito, anche se è un po' più il mio pane che quello che faccio oggi. Non entro nel merito, ma vorrei dire questo. Quello che c'è di impressionante tra queste due contrapposizioni è che non c'è lo spazio per la opinione pubblica all'interno della Chiesa. Cioè, sui giornali sì. I giornali sono dentro o sono fuori? Difficile dirlo. Però normalmente direi che sono fuori, no? Rispetto a coloro che prendono le decisioni su questo, no? L'opinione pubblica in Italia, dove la senti? Che cosa dice l'opinione pubblica sui matrimoni gay? Dove lo leggi? I luoghi dell'opinione pubblica nella società quali sono? I giornali? Molto meno, tuttavia, i metrapensieri scrivono ancora lì sopra, no? I mezzi, i media in generale, ma poi anche la chiacchiera del bar, no? L'opinione pubblica quali spazi ha? L'opinione pubblica all'interno della Chiesa è mai nata? Quali sono i posti dove si potrebbe origliare, far maturare, farsi aiutare da un dibattito di opinione pubblica? E io penso che su questo sinodo sia proprio quello l'interessante, che cosa pensa la gente, già questa espressione, la gente, no? La gente. Cosa pensa la gente lo sai dall'esterno, ma dobbiamo registrare che luoghi di opinione pubblica all'interno della comunità riconosciuti come tali non sono sorti. Vorrete mica dirmi che Avvenire è un luogo di opinione pubblica? Lo è diventato di più, per mimetismo, purtroppo. Non vado oltre, chi ha capito va bene. Cioè, Runner ha una bellissima un'intervista negli anni 60, quindi siamo prima del concilio, in cui parla di qual è la percezione della dogmatica rispetto da parte di chi non frequenta l'università, no? Dice, il dogmatismo secondo me è il contrario della testimonianza, cioè ribadire delle cose che non possiamo perdere senza poterle testimoniare è proprio il contrario di quel che dovremmo fare. Allora, questo dibattito mi sembra che nell'opinione pubblica sia entrato in un modo difficile la registrazione di due schieramenti e nell'interno della Chiesa invece non abbia il luogo dove si possa fare. Facciamo un gioco, simuliamo. Domenica prossima si vota in Italia col quesito referendario che c'è stato in Irlanda poche settimane fa sul matrimonio omosessuale. Secondo voi cosa uscirebbe? Io mi immagino, e forse siete concordi, che ci risparmieremo tutti volentieri la campagna elettorale, ma soprattutto il risultato sarebbe simile. Mi stupirei molto del contrario, ma magari mi sbaglio. C'è stato poche settimane fa, anzi ho sbagliato la data perché non può essere il 28 giugno, sì, il 28 giugno, quindi pochissime settimane fa, sul settimanale Settimana dei Deoniani, un articoletto che era una letterina di Marcello Neri, che è teologo, che parte da questa percezione qua. Dice, io insegno in università in Germania, quando sto con i ragazzi giovani e ho un'ora di discussione con loro e parliamo del gender, proprio della questione identità, sesso, registro che non parliamo la stessa lingua, va bene. Registro poi due cose interessanti, queste non le avevo ancora pensate, mi sembrano due cose nuove, forse ci possono aiutare, intelligenti, trovo. Perché i giovani con schiacciante maggioranza ti dicono, ma è un'evidenza questa, cioè la legge non può intervenire sulla mia identità, non può, è molto più complesso, ma sicuramente non è la legge che può intervenire, al limite deve facilitarla o se no almeno non ostacolarla. Se questo è una, si dà sotto la forma dell'evidenza, no? Nell'opinione pubblica, ma anche soprattutto nei giovani. Mi è capitato quest'anno di fare diversi incontri nei licei su questo tema. Evidenza, la parola che mi viene in mente ascoltandola è proprio quella, incontestabile. Dice Marcello Neri, che cosa c'è sotto questa evidenza? Non c'è un'ideologia, eh? I nostri giovani sono più interessanti, non è un'ideologia da fuori che le ha plasmati, riconoscete il linguaggio di qualcuno, no? È più interessante, cioè dentro, dice Marcello, c'è un sincero rispetto per gli atteggiamenti altrui, cioè ci sarebbe il fatto che la libertà del singolo non la può toccare nessuno, la mia, ma non solo la mia, cioè, un sincero rispetto per la libertà dell'altro. Secondo aspetto, questo sincero rispetto esiste solo se c'è sospensione di giudizio, cioè che io l'altro, e questo è, diventa un refrain, no? Un ritornello, chi lo può giudicare un altro, no? Tanto che, cita nell'articolo, la frase più importante del magistero di Francesco sarebbe quella battuta sull'aereo tornando da Rio de Janeiro. Allora, ragioniamo un po' su questo aspetto qua. Che cosa vuol dire che nella Chiesa questo dibattito non ha un luogo, non ha una piazza in cui possa avvenire tranquillamente? Vuol dire che la mobilità va avanti. La complessità non è rimasta fuori dalle nostre comunità, dalle nostre famiglie, dalle nostre coscienze, no? Siamo rimasti soli però ad elaborarla. Non sarà mica una predica, a darci gli elementi. Ha un servizio molto delicato quell'aspetto. Se vuoi farlo con attenzione, servizio molto delicato. Però ti manca il contesto del risuonare. O se risuona, deve risuonare nella tua coscienza. Quali sono le pratiche? Perché se non esiste il luogo nell'edificio della comunità vuol dire che non esiste neanche la pratica. Sicuro. Nei nostri oratori ci sono luoghi per cose che voi non pensereste. Quelli sì. Ma se non esiste un luogo che gli architetti devono mettere quando progettano le parrocchie vuol dire che non esiste proprio la pratica. Qual è il luogo della tua parrocchia per l'opinione pubblica? Lo strumento per l'opinione pubblica. Assente. Secondo punto. Il luogo, secondo punto, il soggetto. Intervista, quindi non magistero impegnato, ma condivisione da parte del Papa alla Civiltà Cattolica, agosto 2013. L'immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele di Dio. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, con gioie e dolori. Sentire come Ecclesia per me è essere in questo popolo, e l'insieme dei fedeli è infallibile nel credere, manifesta questa sua infallibilitas in credendo, mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo che cammina. Quando il dialogo tra la gente e i vescovi e il Papa va su questa strada ed è leale, allora è assistito dallo Spirito Santo. Non bisogna dunque neanche pensare che la comprensione del sentire con la Chiesa sia legata solamente al sentire con la sua parte gerarchica. Io mi immagino Ruini. Dunque, un attimino queste parole qua, attimino. Anzitutto, 1985, sinodo ordinario dei vescovi a 20 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, dice, che cosa dopo 20 anni possiamo dire sulla Chiesa? Dal documento e anche dagli interventi dei vescovi succede una cosa interessante. Guardate che Francesco, queste parole qua vanno a fermare ciò che è iniziato nell'85. Vorrei, se riesco, provare a portare un po' in evidenza questa cosa. Cosa dice quel sinodo? Cosa abbiamo capito della Chiesa dopo 20 anni dal Concilio? Usano tre parole. Queste tre parole sono: la Chiesa è mistero, comunione, missione. Il Papa è Giovanni Paolo II, segretario del sinodo è il cardinale Casper, quindi tutto sommato rappresentante anche di un pensiero diverso da quello del Papa. Però nel documento finale, che è sui laici tra l'altro, Christi Fidelis Laici, dice il documento che la migliore delle categorie per portare a maturazione il sinodo è quello di chiesa come comunione e missione. Comunione. Che differenza c'è tra dire che la chiesa è popolo e la chiesa è comunione? Nella Lumen Gentium in realtà la prima parola è proprio popolo, no? Cioè, cosa vuol dire? Che differenza c'è? Il concetto di comunione, poi prima il cardinale Ratzinger, ma anche poi Benedetto XVI l'hanno detto con estrema cura, è per bilanciare, questa era la volontà, un fraintendimento della Chiesa come popolo in senso democratico. Cioè, più che comprensibile, non si tratta mica di un'azione reazionaria, no? Si dice... La Chiesa è popolo di Dio, ma non nel senso sociologico di popolo. È popolo nel senso che è chiamato a testimoniare un mistero, no? È comunione. Al suo interno, quello che succede negli altri popoli è interessante, ma non basta. Noi abbiamo una chiamata diversa, una chiamata particolare, comunione. Si può approfondire, ma torno. Il Papa attuale, nella Evangelii Gaudium lo dice in modo esplicito, dal 111 al 134 dedica molti numeri proprio su questa cosa qui, ma in quell'intervista lo faceva già capire. Cioè, cosa abbiamo perso invece perdendo quella come prima parola, la Chiesa come popolo? La Chiesa come popolo è invece la percezione che questa dimensione invita a una qualità delle relazioni. Cioè, il popolo di Dio... Certo che deve avere delle relazioni legate alla presenza misteriosa di Dio, sua iniziativa, che quindi si chiamano di comunione, non solo al suo interno, mandato a missione. Ma questa dimensione qua, come popolo, porta a evidenza che deve esistere una qualità delle relazioni che lo testimoni. Chi è il popolo? Il popolo di Dio è quell'esperienza che ti dice la tua identità legata alla storia, con il rischio di perdere la terra, di essere mandato in esilio, di perderti. Che linguaggio è questo? È biblico, no? Questo tipo di dimensione, la comunione. Guardate che la comunione è difficilissimo spiegarla senza scivolare nella filosofia. Ora, la filosofia è una buona cosa, certamente. Ma la comunione nella Bibbia, la comunione nella Bibbia invece la dice molto bene l'esperienza del popolo, l'alleanza, il non essere fedeli, il ritornare, qualcuno che viene a prenderti, qualcuno che paga per te, i fratelli che ti vendono, no? Il popolo, dice Papa Francesco, è quello che potrebbe aprirci all'opinione pubblica nella Chiesa. Sentire con la Chiesa non significa che se tu non dici quel che dicono i vescovi, non dici ciò che dice la Chiesa, ma significa la relazione che c'è. Il sentire non è udire, è il sentire nel senso dell'estetica, del percepire, quindi dell'aver discusso. Per questo tipo di... mi pare che sia forse lo scritto più... ma chi lo può dire così? Comunque uno scritto certamente molto vicino al linguaggio del Concilio, questa dimensione. Ultimo spot, poi passo all'ultimo gradino, siamo abbastanza in tempo. Secondo l'Evangelii Gaudium, la pietà popolare dovrebbe essere il luogo in cui si esercita la pratica dell'opinione pubblica nella Chiesa. La pietà popolare. Se c'è un termine che ha avuto poco fascino dopo il Concilio. Se volete divertirvi, molto bello. Il cristianesimo pagano della religiosità popolare. Roberto Tagliaferri analizza i rosari, le processioni con le statue, i battuti, tutte le cose che ancora oggi sorprendentemente sono in buona salute, no? Nel cattolicesimo. E dall'analisi emerge una cosa abbastanza interessante, che è questa: è un peccato che siano state lasciate dalle persone più sensibili al linguaggio conciliare queste esperienze. Il ritorno a l'esperienza di liturgia popolare da parte di chi vuole riflettere, vuole pensare alla propria fede, sarebbe interessante, dice Tagliaferri. Io sono abbastanza d'accordo. Provate a immaginare che cosa vuol dire dal punto di vista dell'identità di una piccola borgata di paese la sua festa patronale. No? Se lo lasciamo in mano a chi fa la polenta, facciamo la polenta. No? Ma di più, non voglio, scusatela, questo è un po' volgare quello che ho detto, ma provando ad andare più in profondità, che cos'è la liturgia popolare, la pietà popolare? È quell'esperienza, che certamente non clericale, in cui l'iniziativa dice la qualità della fede. Questo non è una buona notizia tante volte. Ma perché non può essere un luogo? Perché il Papa insiste così tanto? Da approfondire. Terzo punto, poi cominciamo a discutere. Esperto di filologia biblica, mandato nel 79 come cardinale a Milano, come arcivescovo di Milano, senza praticamente avere nessuna esperienza pastorale, il cardinal Martini inizia quasi subito un'esperienza che vale la pena ancora di essere riletta, forse non così dissimile da ciò che fate voi come Atto dei Gentili, no? La conoscete tutti, si chiama la cattedra dei non credenti. Che cos'era la cattedra dei non credenti nella volontà di Martini? E da quelle conferenze lì prendo gli ultimi tre spunti sulla violenza. La cattedra dei non credenti parte da questa disponibilità, dice: credente o non credente, ci incontreremo purché tu pensi a qualcosa. Cioè, vorrei ascoltare qualcuno che ha riflettuto sulle cose, dice Martini. E quindi alla cattedra dei non credenti negli anni si sono succeduti pensatori, credenti o meno, che fossero interessati alla città, no? Un'esperienza molto interessante, all'interno della quale, rileggendo i testi, vorrei proporvi tre parole che stanno bene come continuazione delle nostre suggestioni. Alla fine di questo quarto d'ora finale vorrei già dire subito che nessuno si aspetti una conclusione coerente, no? Nella tranquillità di non dover far scuola, ma di dover condividere e lavorare insieme, non mi sono sforzato di arrivarci. Non pensate che sia pigrizia, voleva essere piuttosto un'apertura. Non si tratta perciò di un dibattito né di considerazioni apologetiche né di conferenze sulla fede, piuttosto di un'esercitazione dello spirito, quasi una ricerca su di sé, sulle ragioni del credere e del non credere, sulle ragioni dunque di scelte che per tanti di noi sono decisive, riguardano l'orientamento globale della vita. Dunque, nel tempo mobile, liquido e mobile, in cui siamo stati probabilmente lasciati soli, voi non siete un gruppo parrocchiale, quindi siete anche un po' strani, non siete previsti, no? E non c'è la sala dell'atrio nelle parrocchie, no?
No, no. Solo quest'anno abbiamo la sede, il ricatto.
È già un inizio.
Per normalizzarci.
Ecco, in cui la coscienza è stata lasciata da sola a elaborare che cos'è una fede in questo tipo di dimensione, se la liquidità è l'attacco più forte alla fede, come dice Bauman, allora dobbiamo dirci in continuazione che cosa vuol dire la fede, che cosa vuol dire credere. Parto da qua, secondo il cardinal Martini, questo è proprio un lavoro suo. La fede è un duro lavoro, mai finito, fatto di fiducia, anche in un Dio partner. La fede esiste se è familiarità con la Bibbia, che qualcuno si stupisca della difficoltà morale dopo che ha letto la Bibbia. Il papà del mio parroco, 93enne, mi dice, quando facciamo un po', si parla della Bibbia, non è mica poi tutta rose e fiori quella roba lì, e c'ha perfettamente ragione, no? Familiarità con la Bibbia, ripresa di un dato, usando tre parole quasi fasciste, nella speranza: famiglia, patria, religione. La fede ha a che fare con questo dato, cioè questo che tutti noi ci ritroviamo senza averlo scelto: mio padre, mia madre, i miei fratelli, solo uno di questi, la mia patria in pace, la mia patria con una buona cultura, la mia patria che invece non ce l'ha questa buona cultura, la mia religione in questa stagione va nella fede come compito ripresa e ridiscussa. Che tipo di formazione religiosa ho avuto? Vabbè, ma adesso sono grande, che cosa importa? Bravo, distaccatene se riesci, no? Oppure riprendila se è facile. Questo tipo di esperienze, dice Martini, sono inevitabile. Che famiglia hai avuto, che patria hai avuto, che religione, che esperienza religiosa hai fatto, sono fondamentali perché tu possa avere un'esperienza, un lavoro sulla fede. Nella speranza, la verità percepita nel lavoro sulla fede non può essere urlata. Il contrario del relativismo, quindi, se noi non possiamo urlare, tutti dicono quello che vogliono. No, il contrario del relativismo non è infatti oggi è morto, è ciò che il cardinale Biffi diceva diversamente, cose vanno dette chiare e distinte. No, il contrario del relativismo, dice Martini in questa conferenza sulla fede, è il dialogo, cioè mettere a rischio l'identità di quelli che sono coinvolti. Non lo cito, ma sapete di questo romanzo uscito da poco in Francia sull'ipotesi e se domani la Francia diventasse islamica? Che dialogo hai con l'Islam? Parecchie state ragazzi di questo periodo avete visto, hanno preso il tema del cibo, no? Bello, interessante, l'Expo è su questo, si presta a riprendere tante pagine bibliche, lo stesso ci ho fatto dei campi scuola, i nostri oratori sono pieni di islamici, in questi giorni loro fanno il Ramadan, i bambini non fanno il digiuno ovviamente, no? Però quelli grandi sì, no? E le loro famiglie assolutamente sì, e nessuno l'ha pensato, questo è interessante, no? Cioè, che dialogo gli oratori fanno una grande integrazione sull'Islam, è interessantissimo questo, perché sono apprezzati dalle famiglie islamiche come contatto, come relazione, come qualità.
Ma anche se sono cristiani?
Assolutamente sì. Bambini, a Saluzzo abbiamo in estate ragazzi da 600 bambini, gli animatori, i quindicenni molto educati, dicevano ma loro sono islamici, li portiamo fuori a giocare, e i bimbi rispondevano io voglio sentire la storia, non voglio stare qua, perché io però voglio tornare al Ramadan, no? E entrare in dialogo è certamente mettere a rischio la tua identità. Mettere a rischio la tua identità per percepirla, diceva Martini, e faceva riferimento a un sondaggio della diocesi di Milano di quei tempi proprio sul Ramadan, in cui alla domanda nelle scuole cattoliche ai bambini su che cos'è la Quaresima, la risposta che aveva avuto più percentuale era è il Ramadan dei cattolici. Cioè, voi capite questo che roba interessante è? Che tu per spiegare una cosa tua devi fare riferimento a una cosa di un altro, che quindi è molto più chiara che cos'è. Se tu devi spiegare a tuo figlio la Quaresima e il digiuno, ma lui ti dice papà io non te l'ho mai visto fare, che diavolo è sta roba? Cioè, è come il digiuno che fa il papà di Ahmed, però è dei cattolici. Ho capito. Vuol dire che questo dialogo non è una scelta. Cioè, è una forma, no? Che ci siamo trovati in casa, la città è un mondo, dice Osho, è verissimo. E dice Martini, questo aspetto qua ha a che fare con la fede, con la tua identità. In che senso? Il dialogo è la sorgente della fede. La sorgente della fede, se abbandoniamo delle immagini della fede che tutti abbiamo attraversato, dei paradigmi. Il paradigma dottrinalistico, ovvero c'è un certo patrimonio di idee da capire, da ricordare, da saper spiegare. E questo coglie una cosa vera, no? Su commissione ho dovuto presentare l'opera Omnia degli scritti di Giussani un mese fa, sono 1500 pagine, una roba del genere, raccolte da Savonara, e non l'avevo mai fatto di leggere Giussani perché lo trovo difficilissimo, un po' complicato, un po' noioso. Però mi è piaciuto molto l'inizio della sua vita. Lui ha iniziato a insegnare nel liceo perché in un viaggio verso Rimini, dove c'è la Madonna Nera, a Loreto, esatto, scusate il lapsus. mendicanza. A Rimini un gruppo di studenti che sta con lui nello scompartimento, una volta c'erano anche quelli, ricordate, cinque con lui, lui si accorge che sono proprio ignoranti, ma è proprio così, eh. Io non voglio essere superbo, ma i ragazzi quando ti parlano di fede fanno schifo, ma non fanno una frase che abbia uno spessore culturale. Cioè, l'aspetto della preparazione sta alla base del paradigma dottrinalistico. Ma caspita, ma lo sai spiegare che cosa vuol dire resurrezione rispetto a rianimazione di un cadavere, o non sai neanche la parola? Però che la fede sia questo è un altro paradigma, no? Cioè riconoscersi in modo compatto in un tot di verità. Allora questo, dice Martini, bene, è una forma asfissiante, che non è mai esistita così, che non dobbiamo chiamare fede. Secondo paradigma da abbandonare, apologetico. L'apologetica, anche qui un'esigenza buona, no? Saper mostrare le buone ragioni di quello che stai facendo. Digiuno nella quaresima, non come quelli del Ramadan, ma digiuno mangiando un pranzo solo, perché? Perché questo ricorda il mio corpo che è legato all'anima, e quindi c'è un tempo diverso per l'anima e per corpo, perché togliendo un pasto risparmio dei soldi che posso dare ai poveri. Devo saperlo spiegare questa cosa, no? Però l'apologetica è in realtà quel tipo di rapporto della Chiesa con il mondo che sa difendersi bene, cioè che in fondo è un po' la testimonianza di Geova, no? Cioè ha forti ragioni per le quali può discutere. Assolutamente, per cui la Chiesa sa convincerti e non entra in crisi. No, anche questo è un paradigma stretto. Ancora due. Intellettualistico. Una fede matura sarebbe una fede di chi è assolutamente ben preparato, cioè di chi ha coltivato tutte le dimensioni della vita. Non te le dà il tempo la vita. Dice Martini, l'esperienza di fede alla quale mi riferisco in questa intervista sono due, sono quando andavo a celebrare nei negozi sfitti a Prima Valle a Roma, quando insegnavo al biblico, in cui ho sentito la bontà della gente, la bontà delle persone più povere lì, e il tipo di fede come attaccamento nella vita a quell'amore di Dio, e non è quindi un aspetto intellettualistico. Il drogato che la prima sera che ero in episcopio a Milano ho incontrato sulla panchina uscendo di nascosto, che poi è morto, per il quale mi son detto a volte non trovare la fede significa essere veramente in una situazione drammatica, dice lui, e quindi ho sempre di mira quell'aspetto lì, non intellettualistico, ma qualcosa che ti tiene in piedi, una fiducia che ti tiene in piedi. L'ultimo aspetto, il paradigma nel dialogo da abbandonare, quello paternalistico. Qual è l'atteggiamento paternalistico? L'atteggiamento paternalistico è quello anche bonario, di chi ti ascolta, ti suggerisce delle cose, ma tutto sommato non può mettersi in gioco, non ha la tranquillità personale, emotiva, l'esperienza di potersi mettere in gioco. Si sfasciano le famiglie, i genitori dicono: non dovevi farmi questo, perché hai lasciato tua moglie? Dici: mamma, se io avessi potuto, altro che non lasciarla. Il cavolo di frase è la tua. L'atteggiamento paternalistico è magari motivato dalla bontà, però non fa progredire il rapporto e quindi neanche dà all'esistenza un vero dibattito. Ultimo aspetto, e poi ho finito veramente, dibattito, luogo per il dibattito pubblico all'interno della Chiesa, il soggetto, il popolo, dobbiamo contemplare allora anche la violenza. Interessante che Martini, parlando di fede, racconta questa storia, sulla quale concludo, su cui l'ultima parte è: la città deve essere violenta. La storia è questa, dice Abramo, vi ricordate qual è l'inizio della fede di Abramo? Esci da questa terra, lascia Ur dei Caldei, no? Lascia, esci. Ur, leggiamo bene la Bibbia, è fondata da Caino, cioè la città non è fondata da Dio. Dio coltiva, mette le siepi, irriga il paradiso, il giardino, no? L'uomo ha costruito le città, Caino ha costruito la città, e Abramo, per fare la volontà di Dio, deve andarsene dalla città. Per andare verso che cosa? Qual è la promessa? Una discendenza e una terra. Dice Martini, è una lettura spiazzante, io non l'avevo mai letta così. La città ha qualche cosa che deve essere abbandonato sempre, sempre. Riprende una poesia di Turoldo molto bella, in cui Turoldo sale sul il tetto del, sapete, il Duomo di Milano cosa ha sul tetto, no? Ha 3.000 statue di santi, c'è la Madonnina sul Pinacolo Pilato e poi 3.000 statue diverse, e l'intenzione dell'architetto è quella proprio di qualcuno che preghi per i milanesi, no? Che stai lì a pregare e vegliare per la città, e sotto ci sono gli animali tipico del gotico, anche irriconoscibili, nel senso che Dio salva una creazione che noi non abbiamo ancora scoperto, molto più profondo che la banalità di dire sono i mostri, no, è la fantasia di Dio, questa è l'architettura. E Turoldo, richiamato da Martini, dice: salendo sul Duomo di Milano tu ti accorgi che questa città ha qualcosa di violento per la quale bisogna pregare in modo costante. Che cos'è questa qualcosa di violento, no? La violenza è il fatto che per arginare l'altra violenza, quella di Caino, ci vuole una partenza, ci vuole qualcuno che abbandoni, che tagli, che se ne vada. Io di qua, tu di là. Cioè accettare che nel dialogo con l'altro lo scontro non sia la fine del dialogo. Dal punto di vista, perché poi Martini è un incrocio di tanti livelli, ce n'è uno psicologico che mi è parso di cogliere, che vorrei offrirvi, no? Che è questo: quando è che accetti di non litigare, che pretendi di non litigare più con la persona con cui dialoghi? Tu non litighi più quando tutto sommato non hai più fiducia nella relazione, non puoi litigare, addirittura fino a simulare una... c'è di tutto, non importa, però quando la relazione si fa eccessivamente materna, la mamma non sopporta il pianto del bambino facilmente, cioè che impari con fatica a lasciar piangere il bambino, che cosa fa nascere quell'esperienza lì? Fa nascere il fatto che il bambino, che non vede la madre correre subito, senta che può farcela da solo, no? Nell'innamoramento di coppia, lei ha bisogno, lui ha bisogno e l'altro non corre, che rabbia, che stima. Cioè, se io corro, io ti dico, tu senza di me non puoi resistere, non sei una persona che sta in piedi, no? Nel dialogo, dice Martini, il litigio, l'andarmene, l'andar via di lì, è certamente ciò che non vorremmo attraversare, non è ovviamente l'obiettivo, ma la violenza che Dio impone ad Abramo, vattene da Ur dei Caldei, è perché ci sia la possibilità di una città diversa, cioè la fiducia tra gli uomini. Qual è questa città? Guarda Milano dalle guglie del Duomo e dice: tu vedi solo una dimensione di Milano, sotto c'è la metro, ci sono i tubi, ci sono le fogne, c'è tutta una parte che non vediamo mai, quanto è affascinante quella parte lì delle città moderne, no? E poi c'è la parte sopra, ci sono le antenne, le onde, c'è tutta una parte su, e noi viviamo solo la parte intermedia delle città, e la città in cui dobbiamo abitare è quella in cui possa esistere una qualità delle relazioni, no? E così concludiamo. Quella in cui esiste un accanimento della speranza. Martini, c'è un dibattito, forse non ha accettato le cure prima di morire, sapete, c'è stato anche un po' di sospetto. Quello che si chiama accanimento terapeutico, lui ha una bella intervista su questo aspetto qua, c'è anche su YouTube, e parla a fatica. E lì, in quella conferenza lì, faceva già la differenza tra accanimento terapeutico e accanimento della speranza. L'accanimento della speranza è la disponibilità a non perdere quel tipo di relazione comunitaria che ci ha tenuto in piedi. Nel sinodo dei vescovi sulla parola di Dio, l'ultimo a cui ha partecipato ovviamente, dice: come faceva Hume, io sogno sulla Chiesa. In particolare vorrei lasciarvi con tre sogni, l'aveva fatto anche nel conclave. Io sogno una parola, una chiesa che ascolta la parola di Dio, sogno una chiesa dove nelle parrocchie si vive e si realizza un'efficace esperienza di comunione e corresponsabilità, e sogno una chiesa sinodale dove si impara a camminare insieme. Che bei sogni, no? Chi dice che non sono desiderabili queste cose? Allora, se questi sono i sogni, e qui veramente concludo, è bene pregare per queste cose, ma come dice, riportato questa frase di Rane nel suo saggio sulla preghiera: come puoi pretendere che Dio ti ascolti se nemmeno tu ti ascolti mentre preghi, no? Se noi ci ascoltiamo mentre preghiamo, come comunità dobbiamo dire che di questi tre sogni allora bisognerebbe individuare a ritroso la speranza che li regge, il dialogo, il soggetto che li fa, il popolo, e il luogo dove si svolgono, cioè l'opinione pubblica. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e continuiamo.